Dio vi benedica, fratelli. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno, Dio ti benedica.
Andiamo ad Apocalisse 6, verso 5, il cavallo nero.
Andiamo.
Cosa ci insegna questo cavallo? Quando egli aperse il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente che diceva:
vieni e vedi.
E io vidi, ed ecco un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. Apocalisse 6, 5.
Allora, questo è un cavallo negativo, un cavallo nero, e in particolare c'è in mano
una bilancia.
Una bilancia, che significa?
E che significa? Non è una spada, un arco,
allora,
una bilancia.
Analizziamo la bilancia innanzitutto. Guarda, vai a Proverbi 11, 11. C'è, proprio all'inizio c'è una scrittura.
Proverbi 11?
11, 1.
La bilancia falsa è un abominio per il Signore, ma il peso giusto gli è gradito.
Quindi,
Proverbi 11, 1.
Quindi puoi misurare, puoi pesare con la bilancia il peso giusto che gli è gradito, o può essere una bilancia falsa, un peso falso, giusto? Quindi la bilancia
sì.
È una cosa neutrale, la puoi falsificare
sì.
O la puoi usare sinceramente.
Sì, sì, però
allora,
male, sì.
Va bene, però in questo caso in mano a un mostro, a una creatura così mostruosa, io direi che c'è qualcosa di negativo qui. Osea 12, andiamo lì.
Osea?
Osea, verso 12. 7.
Efraim è un cananeo che tiene in mano bilance false. Egli ama ingannare. Osea 12, 7.
Ecco, quindi in questo caso le bilance vengono usate per ingannare.
Ma che tipo di bilancia? Per cosa?
E continuiamo a leggere che spiega mentre leggi.
Osea?
Sì, no, no, andiamo all'Apocalisse, stesso capitolo. Capitolo
Apocalisse
6,
6.
Verso 6. 6, 6.
E udì una voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva:
un chenice di frumento per un denaro e tre chenici d'orzo per un denaro, e non danneggiare né l'olio né il vino.
Apocalisse 6, 6. Allora, che significa un chenice di... Cosa significa tutta questa scrittura? Cosa vuol dire?
Allora, qui dice, per un denaro, tre chenici d'orzo. Il chenice è una misura, è una quantità, come oggi si dice mezzo chilo, un chilo
okay.
E mezzo. Okay. Allora, il denario era la paga per una giornata di lavoro. Vai a Matteo 20 che glielo spiega.
Il denario era il salario per un giorno di lavoro?
Un giorno di lavoro.
Ah sì? Matteo?
Matteo 20 deve andare.
Sì.
Verso 2.
Accordatosi con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Matteo 22.
Capito?
Per un allora, giorno di lavoro si pagava un denaro.
Matteo 20 verso 2 dice che lavoravano i lavoratori per un denaro al giorno. Di conseguenza... Mm-hmm. Se dici che ci vuole un intero giorno di paga per il cibo necessario, questo significa che la cosa indica, queste bilance indicano povertà e carestia.
Ah.
Quindi praticamente questo qua, questo cavaliere, questi demoni, attraverso la zizzania del mondo, i capitalisti, eccetera, loro portano la carestia nel mondo attraverso le loro bilance. Bilance rappresentano il commercio, il capitalismo. Rappresentano i commercianti, zizzania, imbroglioni, rappresentano le multinazionali.
Vuol dire che il frumento, l'orzo, cioè il cibo è molto caro?
Vuol dire che è molto caro, cioè un giorno di lavoro per avere il cibo necessario. Mm-hmm. Capito? Allora, incrociamo questa profezia con altre profezie, vuoi?
Sì.
Allora, leggo Matteo 24,7 dove Gesù dice ci saranno carestie. Questa scrittura è la spiegazione di questo terzo cavaliere. Chi è questo terzo cavaliere? Io credo che queste scritture ce lo illustrano. Ezechiele 14, 21.
Ezechiele 14, 21. Infatti così parla Dio il Signore.
Lo stesso avverrà quando manderò contro Gerusalemme i miei quattro tremendi giudizi. La spada, la fame, le bestie feroci, la peste, per sterminare uomini e bestie.
Ezechiele 14, 21. Cosa significa che Dio manderà queste cose contro il suo popolo?
Beh sì, il suo popolo Israele e anche contro il suo popolo cristiano durante la tribolazione che viene perseguitato dall'Anticristo. Israele riceve questa punizione per mano delle nazioni pagane. perché era idolatra, e il popolo cristiano mondiale oggi è assolutamente nell'apostasia, nella disobbedienza, quindi idolatra. Il Signore ripeterà la cosa con gli anticristi esistenti, cioè l'anticristo che viene. Già sono perseguitati i cristiani adesso, terribilmente. Però è per i peccati della Chiesa cristiana che verrà la tribolazione. Ora, questa scrittura è molto significativa perché dice che il Signore manderà i miei quattro tremendi giudizi. E questi quattro giudizi praticamente è raffigurato dai tre cavalieri del diavolo. Poi dice la spada è del cavaliere rosso, la fame è del cavaliere nero. La carestia, no? La fame, il cibo costa troppo. Poi dice le bestie feroci e la peste, per sterminare uomini e bestie. Se tu vedi il quarto cavaliere che studieremo dopo, il quarto, quello giallastro, il suo nome era la morte. Infatti questa profezia, Ezechiele 14:21, dice appunto che manderà i suoi quattro giudizi per sterminare uomini e bestie. Questo si riferisce, Ezechiele 14:21, questo qua, si riferisce ai tre cavalieri del diavolo di Apocalisse 6. Infatti adesso lo analizziamo, vedi?
Sì.
Se andiamo in Apocalisse 6:8, che studieremo appunto dopo,
sì.
Dice, ecco che c'è il quarto cavaliere, il giallastro, e quello che lo cavalcava si chiamava la morte, e dietro veniva l'Hades, il soggiorno dei morti. E poi dice che fu loro data potestà sulla quarta parte della terra, cioè in un certo senso simbolicamente il Signore divide la terra in quattro, sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse, la terra e il pianeta diviso in quattro, la popolazione mondiale, il Signore più o meno all'incirca dice ok, la quarta parte della terra più o meno, no? Allora una quarta parte sarebbe il cavaliere bianco, Cristo, e le altre tre parti sono i tre cavalieri del diavolo che hanno una parte ciascuna. Come dire, una quarta della terra sono credenti che si salvano, però senza dire esattamente quanti milioni, migliaia, cioè così all'incirca. E gli altri tre quarti della terra rappresentano quelli che invece cioè che vengono distrutti dai tre cavalieri, no? Il rosso della guerra, il nero del commercio, del business, e poi il giallastro delle malattie. Infatti, hai già letto verso 8?
No, non l'ho letto. Apocalisse 6:8?
Sì, vuoi leggerlo per completo?
Guardai e vidi un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli veniva dietro l'Hades. Fu loro dato potere sulla quarta parte della terra, per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra. Apocalisse 6:8.
Quindi come vedi questa scrittura, che analizzeremo nel passo seguente, vedi questa scrittura, Apocalisse 6:8, rappresenta perfettamente Ezechiele 14:21.
È vero, è vero.
Va bene? Sì. Avverrà quando manderò contro Gerusalemme i miei quattro tremendi giudizi. La spada, la fame, le bestie feroci, la peste per sterminare uomini e bestie. Gesù è anche un tremendo giudizio col suo arco per raggiungere malvagi che non si pentono. Quindi sono quattro i giudizi. Ci siamo?
Quindi troviamo in questa scrittura di Ezechiele 14 la fame, che rappresenta il terzo cavallo, quello nero?
Sì, il terzo cavallo, sì.
E perché è nero?
Il terzo cavallo è nero perché il nero è, diciamo, è il colore classico del diavolo, della morte, dell'oscurità, della negatività. È un colore che metti per andare ai funerali, rappresenta la morte, il nero.
Questo è bello che l'hai spiegato in Ezechiele 14, perché, sai, ci sono quelli che dicono che tutti i quattro cavalieri di Apocalisse 6 rappresentano qualcosa di negativo, compreso il cavallo bianco, che è l'anticristo, tutti i quattro sono cattivi.
Il bianco è negativo solamente per i malvagi che non si pentano, che è Gesù, i giudizi di Dio, Armageddon, così.
Però poi ho sentito che ci sono quelle chiese, che dicono che tutti i quattro cavalli rappresentano Gesù. Anche il cavallo nero, rosso, quello giallastro, è Gesù.
Dov'è che l'hai sentito questo?
No, ci sono chiese che lo predicano. Ho visto anche degli appunti nella Bibbia dove è spiegato cosa significa quel versetto, dicono è Gesù, anche se dice che il suo nome è la morte, dice al quattro cavallo, no, dicono che è Gesù, non si capisce niente.
Non si capisce niente.
Quindi è bene spiegare di scrittura in scrittura in scrittura, come tu hai fatto con Ezechiele 14, sì. Con, hai citato Matteo 24, e così si capisce la Bibbia.
Il segreto per insegnare la Bibbia bene sta non nel leggere la Bibbia e poi interpretarla, ma sta nel leggere la Bibbia, le profezie, e interpretarle con altre scritture. La risposta deve venire dalla parola, non dalla mia zucca quadrata.
Amen.
È lì che casca l'asino. E quella è la fossa di tutti i falsi profeti, che fanno finta di leggere la Bibbia, la leggono 100 scritture e poi la spiegano a loro modo. Mm-hmm. Tu puoi spiegare scritture, io lo faccio sempre, ma la conclusione deve essere biblica, deve essere scritturale.
Grazie, Signore, amen.
Guarda, andiamo in Luca 21:11.
Quindi siamo in Apocalisse 6, 5 e 6, il cavallo nero.
Sempre nel cavallo nero.
Luca cosa?
21:11, grazie.
21:11. Vi saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie.
Ecco.
Luca 21:11.
Guarda, qui ti voglio rispondere con una statistica mondiale, qui, dove dice, Gesù dice, vi saranno pestilenze e carestie. Che vediamo questa profezia adempita nei resoconti mondiali. Cioè, non solamente perché io lo credo. Vediamo cosa dice il mondo. Mm-hmm. Il mondo ti dice che questa profezia è adempita adesso. Vediamolo. Dunque, c'è un giornale lì che si chiama UN Report, Global Hunger. Il giornale si chiama WHO. Va bene, ce l'hai?
Sì, sì, ce l'ho.
Leggi.
It says global hunger number rose. The number of people affected by hunger globally rose to as many as 828 million in 2021, an increase of about 46 million since 2020.
Ok, allora questo giornale è un rapporto delle Nazioni Unite, infatti dice UN Report Global Hunger,
mm-hmm.
Va bene?
Sì.
Quindi dice 828 milioni nel 2021 erano a livello di fame, affamati. E poi dice, nel 2020, e poi nel 2021 è aumentato questo 828 milioni di affamati, e sono aumentati di 46 milioni,
mm-hmm.
Va bene?
Quindi anche dopo l'ultima malattia in tutto il mondo sono aumentati i poveri.
Altro che, quindi nel 2021 i poveri da 828 milioni, cioè parliamo di gente affamata, sono andati da 828 milioni a quasi 900 milioni.
Sono tanti.
Quindi circa 50 milioni all'anno stanno aumentando.
Quindi il terzo cavaliere fa bene il suo lavoro. Terribile. Ma cosa significa? Abbiamo letto e spiegato cosa è un denaro per tre kenichi d'orzo. Abbiamo spiegato che significa il cibo sarà molto caro, la gente non avrà sufficienti soldi. Ma poi dice non danneggiare né l'olio né il vino. Che vuol dire questo?
Allora, questa misteriosa frase vuol dire, significa che come appunto avviene adesso, i ricchi continueranno ad arricchirsi, i poveri ad impoverirsi e con le loro bilance false di frode, i ricchi, si assicureranno che i poveri rimangano poveri. Infatti durante la pandemia che è appena passata, e adesso sembra che sta tornando di nuovo, dicono, così ci dicono i profeti del diavolo, che loro... Mi chiedo chi sta preparando, appunto. E allora, durante questa pandemia, cioè i ricchi si sono arricchiti grandemente. Cioè, non solo le farmaceutiche che non stanno più di mettere i soldi, ma proprio
vero.
I ricchi in generale.
È vero.
Tu leggi i giornali che durante la crisi che abbiamo appena passato, le loro ricchezze si sono raddoppiate, i loro miliardi di dollari sono raddoppiate, triplicate, una cosa incredibile. E sono lì a spassarsela sui loro yacht, a bere champagne, yacht pieni di prostitute, tutte eleganti di alto bordo. Ah, come bella la vita, godiamoci la vita. Ho visto il capo di una multinazionale che neanche faccio il nome, famosissimo, si è fatto fare la foto sul suo yacht con due donne in bikini, una a destra e una a sinistra. Cioè le donne guardano in faccia, prostitute di professione, e lui è appena divorziato dalla moglie, questo. E lui nell'alto del cielo, ha il suo paradiso tra le mani, una prostituta di qua e una di là a spillargli i soldi, no? Questo è il suo paradiso.
Quando dice che il cavallo nero non danneggia né l'olio né il vino, significa di non toccare i ricchi?
Dice di non toccare i ricchi.
Olio e vino cosa rappresenta?
L'olio e vino rappresenta la ricchezza. L'olio qui non è l'olio di semi che è mezzo veleno, per chi non lo sa. L'olio qui è quello di oliva, non l'olio come vai in Italia, compra olio di oliva ed è legalmente puoi mischiarlo con quello di semi. E allora hanno messo l'olio vergine, poi hanno messo l'extravergine, adesso sono tutti extravergini, ma bisogna vedere cosa accidenti c'è dentro queste cose qui. Va bene, sì, può darsi che sia veleno extravergine, cioè insomma state attenti a cosa prendete, non credete ogni etichetta, usare saggezza. Quindi l'olio nel tempo della Bibbia era ricchezza. Va bene, la vedova di Saretta ha sopravvissuto con olio e farina.
Ah, è vero, sì.
L'olio della Bibbia è come quello che faceva mia madre, che i miei genitori contadini facevano l'olio in casa. Caspita, non c'è paragone con l'olio che compri in negozio, altro che extravergine, extra illibato. Ma figurati, era olio che... infatti c'era sedimenti in fondo alla bottiglia, proprio sedimenti di olive c'erano. Grazie, Signore. E allora a che serve? A nulla servono tutti i decantati progressi della società moderna, i progressi dell'intelligenza artificiale. È certo che c'è progresso, ma per il diavolo, per gli egoisti, per le multinazionali, per gli sfruttatori, per i magnaci commerciali. Il mondo sì, progredisce, ma a fin di male. Dappertutto lo vediamo questa malvagità, il mondo degli esseri umani senza Dio, che evolvono dagli animali, evoluzione. Io non credo che è così, io credo che semmai questi senza Dio stanno devolvendo dall'umanità e verso gli animali. Cioè diventano più animali, non è che vengono gli animali, stanno diventando più animali, più malvagi, più vanno in giro a sbranare cannibali che sbranano il proprio simile finanziariamente, politicamente, commercialmente, con potere, autorità politica. Infatti oggi gli animali sono più venerati degli esseri umani, in tantissime situazioni. Un animale salvato da un fiume, uno che si tuffa e salva l'animale, è una notizia internazionale. Però notizie, guarda, come la seguente, qui c'è una notizia che invece viene ignorata. Guarda, qui c'è una statistica di Forbes.com, in inglese, me lo leggi che lo traduciamo?
Sì. On average, every day, 13 Christians are killed for their faith. 12 churches or Christian buildings are attacked. 12 Christians are unjustly arrested, detained, or imprisoned. And 5 Christians are abducted for faith-related reasons. In the 21st century, it is still not possible to practice religion or belief safely.
Va bene, dice, nel 21esimo secolo, dice questo giornale, queste statistiche, non è ancora possibile praticare la religione in modo sicuro. E dov'è il progresso? Il progresso c'è, però verso il male. Poi il giornale continua la statistica, l'indagine, dice in un giorno di media, ogni giorno, vi sono 13 cristiani uccisi per la loro fede, 12 chiese o edifici cristiani che vengono attaccati, 12 cristiani vengono ingiustamente arrestati, trattenuti in prigione, eccetera. E 5 cristiani vengono rapiti per la loro fede, per motivi di religione, insomma.
Incredibile, ma è possibile.
Quindi in questo cosiddetto progredito 21esimo secolo non è possibile, dice, abbiamo letto, praticare la religione in modo sicuro.
Incredibile.
Guarda, fammi chiudere con una scrittura, Romani 1, andiamo lì. Cos'è che Dio dice di questa zizzania?
Romani 1?
22 al 26, per favore.
Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Romani 1, 22 a 26.
Gloria al Signore, gloria a Dio.
Grazie, Signore.
E questa è la realtà, fratelli, che viviamo. Non addormentatevi guardando la televisione, perché alla fine vi spingono a credere una cosa o l'altra, cioè alla bugia minore, al male minore, all'imbroglione più piccolo. Ci sono delle persone, naturalmente, ci sono delle eccezioni, ci sono persone che sono sincere, ma pochissime. Delle facce in TV ce ne sarà uno su 100 o su 200.
Vero, bene, sì.
Gli altri sono imbroglioni di professioni e senza moralità, senza virtù, senza integrità morale, sessuale. Se non hanno Gesù Cristo, come fanno a sapere e distinguere, separare il giusto dallo sbagliato, la luce dalle tenebre, l'ipocrisia dalla verità, l'amicizia dagli imbroglioni? Come fanno? È impossibile. Il loro Dio è il Dio del mondo, che la Bibbia lo chiama il maligno, è il padre della bugia.
Grazie, Signore, Dio ci liberi.
Gloria a Dio, gloria a te, Signore. Ti benediciamo, Gesù, in questo mondo malvagio, Signore, pieno di spiriti malvagi. Tu sei la nostra ancora, Tu sei la nostra zattera, anzi, la nostra barca. Tu, Signore, Signore, vogliamo che sei Tu al timone, Signore, perché Tu lo sai come noi non sappiamo molte volte cosa facciamo, tranne quando preghiamo in lingue, quando ci mettiamo in ginocchio, quando Ti cerchiamo con tutto il cuore, altrimenti non sappiamo. Le vie dell'uomo sono guidate dall'Eterno. Come può l'uomo conoscere la sua via? Dice la parola. Gloria a Dio.
Grazie, Signore.
Angela, mi fermo qui.
Sì.
Va bene, nel nome di Gesù Cristo.
Sì, poi nel prossimo passo studieremo il quarto sigillo, il quarto cavaliere giallastro. Non mancate, fratelli, il prossimo messaggio. Dio vi benedica a tutti, vi abbracciamo tanto.
Dio vi benedica tanto, tanto. Siate riscaldati da un abbraccio di Gesù.
Amen.
Alleluia.